Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Il diritto nell'età moderna. In questo periodo, che intercorre tra il XVI e XVIII secolo, chiamato l'età moderna, vi fu una forte e radicata crisi delle fonti del diritto e soprattutto una forte crisi dei diritti particolari. Infatti quest'ultimi non vengono più distinti, come invece si usava fare nel Medioevo, dai diritti locali. Vi è una nuova e più completa sistemazione delle fonti del diritto. In primo luogo vengono sempre applicati i diritti locali e i diritti particolari, l'uno in relazione alle varie realtà territoriali, l'altro in relazione agli status giuridici presenti nel territorio. In secondo luogo, il corpus iuris civili, in concomitanza con il corpus iuris canonici e la dottrina relativa. Infine, i diritti nazionali, per ciò che riguarda invece la graduazione delle fonti, troviamo diritti nazionali che possono essere considerati particolari rispetto al diritto comune, generali rispetto agli statuti e alle consuetudini locali e in caso di lacuna andavano integrati con il diritto comune. Diritti locali e particolari, in caso di lacune si applicavano le legislazioni principesche e statali, oppure il diritto comune usato sempre come fonte integrativa. Corpus iuris civilis e corpus iuris canonici con relativa dottrina. I grandi tribunali si arrogano poi il diritto di decidere anche contro la legislazione dello Stato stesso. Questo fenomeno era però molto criticato, se infatti nel digesto erano contenute norme in cui si dichiarava che nel caso di ambiguità della legge si applicavano le consuetudini o la giurisprudenza consolidata, nel codice invece si dichiarava l'assoluta preminenza della legge nei confronti di tutte le altre fonti. Questo quesito suscita molteplici pareri, anche tra i giuristi stessi. Vi sono taluni che si schierano a favore della libertà dei giudici e altri, come De Luca, che invece ritengono ingiusto dare ai giudici potere normativo. In Italia non vi era una corrente nettamente predominante, perciò si usava distinguere tra gli statuti secundam legem e prater legem, che potevano essere interpretati anche estensivamente, e quelli contra legem, che invece andavano applicati rigorosamente e in maniera restrittiva. Caso a sé stante era la Repubblica di Venezia, in cui il diritto romano comune era stato totalmente abolito dalle fonti integrative e in caso di lacuna spettava al giudice decidere discrezionalmente l'esito della causa. In Francia abbiamo un ordinamento leggermente diverso, per la presenza ancora radicata di due diritti diversi a seconda della zona. Infatti nel sud si applicava ancora il droit écrit, mentre nel nord era ancora radicato l'utilizzo del droit contumier. Accanto a questi vi era l'utilizzo del diritto romano come diritto naturalizzato e le ordinanze regie. Poi, con l'istituzione del Parlamento di Parigi, anche le sentenze del Parlamento diventarono fonte di diritto e in seguito anche il diritto consuetudinario comune francese. La Germania, invece, ha caratteristiche diverse, infatti le sue consuetudini non sempre vengono redatte per iscritto. Solo in Sassonia e in pochi altri paesi sono state scritte delle vere e proprie raccolte di diritto consuetudinario, come per esempio lo specchio sassone. Inoltre, ogni singolo Stato interno ha la propria legislazione e lo studio del diritto romano è ancora molto presente. Inoltre, proprio in questi anni, vi è la fondazione a Francoforte del Reichskammer Gericht, l'Assemblea dei Principi del Regno. Esso costituisce uno dei primi esempi di tribunale centrale in uno Stato moderno e specificatamente, come tribunale di ultima istanza, si reggeva sul principio Iura Novit Curia. Inoltre, per garantire maggiore imparzialità, si stabilì che il numero dei giudici che accedevano a tale corte per principio ereditario dovesse essere limitato alla sola metà del complesso, mentre la restante metà doveva essere composta di tecnici del diritto istruiti nell'ambito delle università di diritto romano, che ormai da qualche tempo si erano radicate nel territorio. L'uso delle consuetudini fu sostanzialmente limitato e per renderle attive era necessario provarne l'esistenza e la vigenza, e quindi fu necessario il ricorso alle norme scritte. Inoltre, i giudici potevano emettere sentenze solo sulla base delle norme di diritto romano, delle glosse e dei commenti. In questo modo il tribunale riuscì ad imporre una certa uniformità giuridica imputabile all'applicazione del diritto romano dal Tribunale Centrale dello Stato. In Germania, comunque, la graduazione delle fonti del diritto le vedeva quindi disposte all'incirca così: diritto cittadino, diritto del principato territoriale, diritto comune. Sorge però, in questo periodo più che mai, l'esigenza di mettere ordine tra le fonti del diritto, anche perché l'ordine delle norme era la prima regola per avere una giustizia salda e ferma sui suoi principi, lasciando al giudice una libertà discrezionale minima, che però, nello stesso tempo, assicurasse la naturalis equita. Ecco allora che Antonio Muratori dice: «C'è una forma di arbitrio del giudice che non può essere eliminata, un'altra che può essere eliminata con la semplificazione delle fonti e con l'interpretazione autentica del sovrano in caso di dubbio». In Germania vi è una risistemazione razionale del diritto tedesco, l'usus modernus, pandectarum, e l'aiuto dato dalla nascita della scuola elegante. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.